www.joe.it e la storia continua. Carri e vuoi dei paesi tuoi. Nelle campagne padano-venete il bue è sempre stato un animale prezioso, il paziente protagonista di tutte le maggiori attività agricole. Il suo ruolo di animale da lavoro ha cominciato a perdere di importanza negli anni 20 e 30 all'apparire dei trattori. Ma prima di allora, quanti servigi essa ha offerto al contadino? Dovunque occorreva energia, il bue era presente. Mai o raramente da solo, ma accoppiato. La coppia dava potenza ed equilibrio. L'unione ripetuta, continua, abituava i due buoi a integrarsi e a essere quasi un animale solo. Le coppie erano indissolubili, formavano una unità. Nelle arature pesanti se ne usavano fino a 10, 12, e non c'era bisogno di tanti uomini per guidarle. Le bestie si abituavano agli automatismi delle arature. Benché non venissero meno agli incitamenti di cui risuonavano le campagne in quei giorni, e nell'alta pianura veronese gli appellativi dei buoi, cioè dei bö, derivavano spesso dai nomi delle città italiane e che i contadini in servizio militare avevano magari conosciuto. Ed ecco allora che giara i gridi. Dai Milano! Dai Napoli! Su Trieste! Su Torino! Oltre là! Sì! Dai Palermo! Oltre che per le arature, i buoi servivano per il traino dei carri, quei carri a quattro ruote che in diverse varianti si trovavano in tutta l'area padano-veneta. Servivano per trasportare i prodotti dai campi alle corti, il fieno, i covoni di grano, l'uva, eccetera, e per i trasporti dalla corte al paese o al mercato in città. Gli impieghi erano vari e continui. E non c'era un giorno che non capitasse di tacà i bè, cioè ad attaccare i buoi al carro, data la varietà degli impegni, e ciò specialmente nell'area della policoltura a cui si riferisce una certa testimonianza. I carri erano costruiti secondo i criteri precisi, collaudati da artigiani provetti. C'era una standardizzazione che era ovviamente il frutto di un'esperienza secolare e di una funzionalità legata ai lavori poderali, alle caratteristiche delle strade e delle cavedagne. Ma non mancavano ogni tanto le innovazioni e i perfezionamenti dovuti ad artigiani geniali e appassionati. Ad esempio, nella zona delle basse colline moreniche a sud del lago di Garda, un importante ruolo innovatore ebbe nel secolo scorso un certo Mascanzoni Giuseppe, che operò nella zona di Cavaion veronese e propagò a tutto un vasto circondario le sue tecniche attraverso i numerosi allievi che ebbe. I carri che egli costruì sono rimasti in uso sino al secolo dopo. Carri quindi robustissimi, fatti con grande precisione, con profonda conoscenza delle operazioni necessarie e dei materiali giusti da impegnare. Il lavoro di ritaglio dei pezzi e di assemblaggio e rifinitura duravano mesi, anche perché certe operazioni andavano fatte al momento giusto. Ciò era espresso nel detto, ben noto ai costruttori: d'inverno tagliar fuera sì, metterlo unito no. La parte più importante del carro era quello che nell'automobile corrisponde al telaio, allo chassis. Era confezionata partendo da una trave, la cua, cioè la coda, che serviva a unire due carrelli portaruote, i barosi. La cua era di legno robusto, di olmo di rubina, che il costruttore andava a scegliere anni prima nei boschi, preferendo le piante a solatio perché quelle ad ombria risultavano troppo elastiche, con conseguenze negative sugli effetti della stabilità del carro. All'estremità posteriore la cua finiva con una testa scolpita a forma di coccodrillo. In questo stesso punto si innestava un apposito morsetto, un cavallotto, la biolca, una forcella che dava al terminale della cua una forma a coda di rondine. Ciò serviva per reggere l'apparato frenante. I barosi o carrelli portaruote, c'è il baroso davanti e il baroso dedrio, erano un altro elemento fondamentale. Erano di noce e avevano una forma che non disdegnava l'estetica, il contorno barocco. E su quello posteriore vi erano scolpiti in rilievo dei motivi ornamentali, uva, pannocchie di grano turco, oltre al nome del costruttore. Superiormente, i barosi portavano la steara, cioè una traversa di legno che reggeva gli elementi del piantale. In basso reggevano la sil, cioè l'asse di ferro la cui estremità si infilavano le ruote. Steara e asil erano fissate al blocco di legno del baroso con due tiracche o tiranti di ferro. Elementi importanti dei barosi erano le forcole, cioè aste di ferro di legno, ma solitamente ornate, che scaricavano sugli asili portaruote il peso esercitato sul pianale. Erano quattro e si capisce che quando da un lato lavoravano per compressione, quello opposto lavoravano per tensione. Il baroso davanti comprendeva una parte fissa e una mobile collegata al timone, in cui il movimento era facilitato da due semicerchi di ferro, gli assalini, che si tenevano sempre lubrificati. Il movimento rotatorio era consentito da un lungo chiodo o perno di ferro, la fitola, che passava attraverso la steara in un supporto di legno del baroso. All'estremità inferiore era libero, e ciò per consentire al carrello di sollevarsi o abbassarsi adattandosi alle asperità del terreno. Al baroso davanti si attaccava il timone, formato da un palo che era un po' svirgolato verso l'alto, ciò per consentire il frenaggio o la marcia indietro del carro attraverso l'azione diretta dei buoi, alle corna dei quali era attaccata una zoncola, una correggia di cuoio che si allacciava alle corna e una catena che si fissava al capo del timone. Il traino attraverso il timone, il timon, del carro avveniva con la spinta che il gioco, lo zoo, esercitava su un perno di ferro, caucia, che poteva essere spostato e c'erano all'uopo diversi fori. Il frenaggio del carro veniva attuato, oltre che con l'azione diretta dei buoi, con i freni. Due tappi, i taponi, fissati su un nastro imperniato della biolca e regolabili con una vite a manovella. Un'altra parte importante del carro era ovviamente la coperta o letto, che andava fissata al steare. Era formato da assi di pioppo delimitati ai lati da due longheroni, scaloni, tenuti insieme anteriormente da un robusto pezzo di legno detto scaleto, che era di noce o di olmo. Lo scaleto era una delle parti meglio visibili del carro e anche qui l'artigiano scolpiva motivi ornamentali, oltre al nome del proprietario e la data della costruzione. Una cura e un'attenzione particolari occorrevano nella costruzione delle ruote. I cerchioni erano fatti di sei pezzi, le querte, congiunte tra loro da mandole di ferro. I raggi erano due per ogni querta. Essi erano più grossi di un millimetro esatto rispetto ai fori che lo ospitavano nelle querte del mozzo, che era cao. Questo era di noce bianco e prima che vi fossero infilati i raggi per pressione, veniva bagnato per consentire alle fibre di adattarsi. La boccola di ferro, la spresa, in cui ruotava la SIL, era fissata da Alcao con due orecchie. Prima del secolo scorso la boccola non era di ferro ma di legno. Si usava di solito il legno di ulivo e il mozzo che lo ospitava era più grosso, 35 cm di diametro anziché 22. Le dimensioni dei carri erano le seguenti: carreggiata 110 cm, il passo 1,70 m. Le ruote avevano un diametro di 91 cm le posteriori e 75 le anteriori, di cui 2 cm rappresentati dal cerchione in ferro. La misura del letto era normalmente di 170x320 e il carico utile era di 50 quintali. Il peso del carro di 15 quintali. www.redigio.it. E la storia continua.